Grazie di essere qui. Ci sono persone che stanno arrivando, ma non è giusto ritardare. Siamo già in ritardo notevole. Va bene, allora, siccome non è la sagra del crisantemo questa, potete anche sorridere, va bene? Anzi, iniziamo con un complimento. Guarda, guarda la persona vicino a te e fagli un complimento. Digli, mi piace molto il tuo naso. Perché non vi guardate? Va bene, così, un modo per rompere il ghiaccio. Buonasera, benvenuti, Dio vi benedica. Io sono Antonio Amico e rappresento una missione che lavora con i bambini. Quest'anno compiamo 20 anni, anche se l'esperienza è pregressa. Sono circa 35 anni che i bambini ci girano intorno. Sono un padre, un educatore cristiano e questo è un momento molto importante per noi perché andiamo a conclusione di un periodo. Noi per festeggiare i nostri 20 anni abbiamo fatto in varie città italiane un tour che si conclude proprio qui a Torino, d'accordo? Quindi voi siete proprio la fase terminale. Vabbè, con quella faccia comunque non è che sei... Io sono molto contento di essere qui. Il programma è veramente molto nutrito. Abbiamo pensato di fare qualcosa sia per i grandi sia per i bambini. Adesso facciamo una chiacchierata ai padri, alle madri, ai nonni, alle nonne, agli zii, alle zie, a tutti quelli che in qualche modo hanno dei bambini che gli ruotano intorno. Io spero che la cosa vi possa coinvolgere. Poi al termine facciamo un break di 20 minuti così e poi ci sarà poi una festa, un momento molto bello, celebrativo tutti insieme. Dove magari credo che le prime due file le dedicheremo ai bambini, alcuni si siederanno, vedremo, magari aggiungono delle sedie, vediamo un po' come fare. D'accordo, va bene. Magari chiudete un po' di più la porta e facciamo entrare le persone un po' alla volta. La domanda che io vi voglio fare è, credi che sia un caso che tu stia passeggiando su questo pianeta? Io vorrei fare alcune considerazioni insieme a voi. Voglio però, per onestà intellettuale, dire che sono un educatore, ma mi occupo di educazione cristiana. Quindi il seminario che affronteremo oggi lo affronteremo con una linea pedagogica cristiana. Va bene? Quindi questo è giusto perché si sappia per correttezza. Naturalmente ci sono anche molti altri punti di vista, alcuni dei quali condividiamo assolutamente. Ma vogliamo affrontare oggi pomeriggio insieme il concetto educativo in questa prospettiva. Ma prima di farlo, vi devo dire che ho dato un titolo a questo momento che si chiama Figli ubbidienti, genitori contenti. Ma c'è un sottotitolo: genitori efficienti, figli contenti. Le cose camminano insieme, cercheremo di capire. Ovviamente il tema è talmente ampio che il tempo che abbiamo non è esaustivo, ma iniziamo a parlarne un po', d'accordo? L'ambiente è molto libero, se dovete fare domande non le fate, poi vediamo un po' come va la serata, d'accordo? Però, detto questo, voglio iniziare facendovi vedere un breve video, dura un minuto e mezzo. Quando ho visto questo video io ho iniziato a pensare e vediamo se vi dice, osservatelo con grande attenzione, grazie. La prima volta che ho visto questo filmato mi sono accorto di una cosa. Innanzitutto mi è venuta una sensazione che posso tradurre in vita ed energia, qualcosa che non può assolutamente stare fermo, si deve muovere, è un processo naturale. La crescita è un processo naturale. Quello che considereremo questa sera è che la crescita può andare in due direzioni, sia in alto sia in basso. Ci sono in ogni caso inevitabilmente delle considerazioni che non possono essere non considerate. La crescita è inevitabile. Bisogna però vedere in che direzione viene. Poi c'è stata un'altra cosa, spero che voi l'abbiate notato, che mano a mano che la pianta cresceva, fino a non so che fiore è questo, sembra una dahlia, un girasole, è bello, un bel fiore. Mano a mano che la pianta cresceva per arrivare al frutto, al fiore definitivo, quindi all'esplosione, all'estetica della bellezza, avete notato che le foglie sotto morivano? Le foglie mano a mano lasciavano posto alle altre. Per arrivare al fiore, alcune foglie hanno ceduto passo alle altre, per arrivare al risultato finale. Questa è una considerazione molto importante. Crescere si cresce, è inevitabile. Il tuo bambino, la tua bambina, cresce, è inevitabile. E cambia, muta, diventa un'altra. Eppur essendo sempre lo stesso essere vivente, c'è un cambiamento continuo. Ci sono dei genitori che il sabato riconoscono il figlio, la domenica dicono: ma chi sei? Se qualcuno di voi ha avuto un figlio maschio, è impressionante. È impressionante perché c'è il momento, avete presente il momento del cambio della voce? Sì, il cambio della voce è perché il primo giorno parlano così, ciao papà, e poi ogni tanto parlano e poi ritornano a parlare così. E quando mio figlio parlava così al telefono dicevo: esci, ma che? Mi ero preoccupato. I bambini, i maschi diventano uomini, le bambine diventano donne. Alcuni genitori purtroppo si cristallizzano in un periodo. È fondamentale comprendere che c'è una evoluzione, c'è un processo evolutivo, c'è una crescita, e nell'età evolutiva quello che è diventa e non è più, per diventare qualcosa. Ma parliamo proprio di questo. Fatemi partire le slide, per favore. Innanzitutto stabiliamo un concetto fondamentale. Se qualcuno avesse una domanda da fare, sì, ma i figli, da dove vengono? Non in quel senso. Perché ci sono? Al di là dell'aspetto puramente biologico, insomma, in quello che consiste il rapporto fra un uomo e una donna, i figli, è scritto in un salmo molto bello, nel Salmo 127, ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio, è un regalo. Nel momento in cui una persona ti fa un regalo, lo fa per farti un dispetto, per metterti in difficoltà. Io in realtà ti faccio un regalo perché mi piaci come persona e in qualche modo ti voglio onorare. Poi non c'è niente di più triste che ricevere un regalo e vedere dall'altra parte l'interlocutore che non apprezza il regalo. Ma vi posso garantire nel senso più assoluto che ad un certo punto il Signore ha deciso che un essere vivente prendesse forma e vita su questa terra. E la cosa eccezionale è che ha puntato gli occhi su di te. Alcuni genitori mi dicono: ecco, vedi, io non sono un buon genitore, non sono in grado di fare la madre, io non sono un buon padre. Non è questo il punto. Il Signore ha puntato gli occhi su di te, ti ha dato credito e crede che tu possa essere un buon padre, tu possa essere una buona madre. Quello che ti manca forse sono le istruzioni per l'uso. Una delle carenze assolute in questa società è che molti genitori si ritrovano con una creatura di un mese che piange nel lettino e dicono: lo abbiamo fortemente voluto, e adesso ci chiediamo perché? Da che parte lo apro? Come lo spengo? Come funzionano? Dov'è il manuale delle istruzioni? Non è un mobiletto IKEA, ma prima di entrare nella metodologia, nella pedagogia pratica, è fondamentale capire che tutto avviene per un meccanismo molto semplice. Dio, ad un certo punto, nella sua meravigliosa bontà, ha deciso di mettere sulla terra un essere vivente a sua immagine, a sua somiglianza, con un progetto, un buon progetto, sì, un buon progetto. E ha scelto un padre e ha scelto una madre. Nel momento in cui sei entrato in questo gioco delle parti, sappi che il Signore ti sta dando credito e ti sta affidando una persona veramente speciale, veramente molto, 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 molto importante. Tempo fa ho sentito un seminario sulla famiglia molto interessante e il conferenziere debutta dicendo il mestiere del genitore. Ora, se c'è una cosa che non riesco proprio a sopportare a pelle è quando sento dire il mestiere del genitore. Non è un mestiere, non è un lavoro, non fa parte dell'artigianato. Non devi montare o smontare un mobiletto. È un dono, è un regalo, è un premio. È caduta una scelta su di te. Ci sono delle scelte veramente molto aspettate, altre invece sono a sorpresa. E qui molti genitori cadono in un grande errore. Io una volta ho sentito una coppia che diceva davanti ai figli, ah sì, no, lei l'abbiamo proprio cercata. E lui è stata una sorpresa. E il figlio, non ce lo aspettavamo, non è una cosa carina. Quando nasce un bambino, quando nasce una bambina, Dio ha messo gli occhi non soltanto sul bambino, sulla bambina, ma su di te uomo, su di te donna. Fai parte di un progetto divino, sei stato accreditato all'esercizio di una funzione, e questa funzione è quella di completare un progetto nato in una persona. Ma da quando? Quando gli occhi di Dio erano su di te. Un altro salmo molto bello dice, ecco, molto poetico, i miei occhi, dice il Signore, erano su di te quando nel grembo materno le tue ossa si stavano formando. Ecco, i miei occhi erano su di te quando eri una massa informe. Se ti dico che sei una massa informe, che ne pensi? Non sembra un complimento. In realtà ci vuole fare comprendere, ecco, i miei occhi erano su di te e capivo chi eri, sapevo chi eri. Avevo già una chiara visione, un progetto ben definito nella tua vita, perché io ti ho amato, io ti ho pensato, io ti ho creato, io ti ho formato. E anche quando non si capiva se eri maschio o se eri femmina, anche quando il tuo DNA si stava formando e non era ancora ben preciso, in quel momento io sapevo e so esattamente chi sei. Ho una buona notizia, se sei seduto su questa sedia è perché sei stato pensato, sei stato amato, sei stato formato, sei stato creato e c'è un buon progetto per te, perché anche se hai 30, 20, 40, 50 o 60 anni, continui ad essere il bambino di Dio, la sua bambina. Non è l'età. A volte si sentono alcune persone che dicono io sono un perdente, le cose mi vanno male. No, non sei un perdente, perché la prima gara l'hai vinta tu. Quando? Eh sì, perché nell'ovulo ci sei entrato. E hai lasciato dietro un mucchio di... Un amico mi dice, ma mi sono morti un mucchio di fratelli? Sì, ma non è un problema tuo. L'hai vinta quella gara, sei entrato fra migliaia e migliaia e migliaia di pesciolini che nuotavano, sei seduto su questa sedia. E sei un essere unico, prezioso e irripetibile. Irripetibile, io faccio una predica ai bambini. Una predica che dice, tu sei come un fiocco di neve. E parlo di Giobbe e spiego, Giobbe, lo sai perché ad un certo punto a Giobbe Dio dice che chiude nei forzieri, nelle cassaforti, la grandine e la neve? Un bambino mi fa, ma nelle cassaforti si mette l'oro, le cose preziose. Esatto. E allora proietto un cristallo di neve. Avete mai visto un cristallo di neve? Se andate su internet trovate cristallo di neve. Sono incredibili. Quando scendono sono deformi, ma se tu allarghi il cristallo e lo vedi bene, ti accorgi che sono pietre preziose. E la cosa eccezionale è che pur essendo molto simili, non sono uguali. Sono caduti miliardi di fiocchi, altrettanti ne cadranno. E se Dio pone così tanta attenzione, tanta cura, tanta bellezza in un semplice fiocco di neve, la cui aspettativa di vita è di 5 secondi, quanto più il Signore mette nella mia e nella tua vita? Non puoi essere un buon genitore se non stimi te stesso, e non perché sei un superuomo o perché sei una superdonna, ma perché Dio, il creatore dell'universo, ti ha pensato, ti ha amato, ti ha creato, ti ha formato e ha un buon progetto per te. E nel tuo arco di vita, se ha deciso, nella sua meravigliosa bontà, di concederti questo dono, un bambino o una bambina, o più figli, sappi che hai ricevuto un dono da Dio. E allora, se mi fai un regalo, perché ad un certo punto non apprezzo più il regalo? Perché in un proverbio c'è scritto, ecco, l'uomo di Dio trae onore dal figlio, e il figlio è una corona di onore sui capelli bianchi, sul capo canuto, diceva una vecchia traduzione. Ma se deve essere una corona, come mai alcuni genitori non hanno la corona ma si mettono le mani nei capelli? Si strappano i capelli. Il problema della calvizie in questo periodo è perché c'è poca educazione. Scherzo, ma è proprio così. Ci sono alcuni genitori che ad un certo punto vedono il cucciolo crescere, vedono la pianticella crescere, si prendono cura della pianticella, si prendono cura del cucciolo, ma il cucciolo ad un certo punto inizia a mordere. La pianticella non la riconoscono più. Pensavo fossi una rosa, ma mi accorgo che hai anche delle spine. C'è qualcosa che devi sapere. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Adesso ti faccio qualche domanda molto retorica. Desideri un figlio ubbidiente? Ma devi essere efficiente nel tuo ruolo genitoriale. Devi avere consapevolezza del tuo ruolo. Quanto desideri essere genitore? Ed è un onore ricevuto dal padrone del giardino. In ognuna di queste domande, in ognuna di queste affermazioni c'è una profonda verità. Sì, io certo che voglio un figlio ubbidiente. Io voglio che sia veramente una corona di onore sui miei capelli. Voglio arrivare ad un certo punto della vita che le persone vedendo mio figlio o mia figlia dicono ma dai, ma tu sei il figlio di Giovanni, di Mario, di Antonio, di Maria. Ma sì, ma sei simile. Parli come lui, gli assomigli, la tua postura, la tua gestualità, il tuo sorriso. Io riconosco che tu sei il figlio di quella persona, di quella tal altra persona. Oppure potrebbero dire, ah, ho capito chi è tuo figlio. Quindi, in ogni caso c'è una crescita. In ogni caso la pianta cresce. In ogni caso può andare in una direzione, in una forma evolutiva, oppure in una forma involutiva, perché c'è energia, c'è vita, c'è movimento e da qualche parte i figli vanno. Qual è la mia funzione? Non è semplicemente, parlo con i padri, scusate la battuta, non sei stato semplicemente un inseminatore e poi sei sparito. La tua è una funzione veramente molto importante. Ma se vuoi avere un figlio ubbidiente non lo devi dare per scontato. Così come molti genitori danno per scontato il fatto che, ma come? Tua sorella è sempre stata ubbidiente. Perché tu non ascolti? Ma tuo fratello questa cosa la faceva, perché tu non la fai? E i figli ad un certo punto quando capiscono dicono perché io sono io e lei è lei. Ed è proprio questo il punto. La pianta cresce. Sei stato scelto, sei stata scelta, è un privilegio che tu sia genitore, ma devi riconoscere che il figlio ancora prima di essere tuo, per alcuni è molto difficile questo da accettare, ancora prima di essere tuo è suo. E se tu capisci che è suo, sai che a lui interessa quel fiocco di neve unico e ripetibile, è nel suo interesse fornirti, benedirti e darti ogni indicazione, ogni suggerimento affinché il bambino di Dio diventi il ragazzo di Dio diventi l'uomo di Dio, la bambina diventi la donna di Dio e possano avere una vita felice, matura, autonoma, responsabile. Alcuni genitori si identificano così tanto nei figli che poi quando c'è la sindrome del nido vuoto cadono in depressione. Tu sai cos'è la sindrome del nido vuoto? Ad un certo punto il figlio mette le ali, o prima o dopo, e inizia a volare fuori dal nido. Per alcuni genitori questo è assolutamente impensabile, difficile. Sì, lo so che prima o poi accadrà. Ma lui è lui e tu sei tu. Avete mai sentito quello scioglilingua che dice, seguitemi bene, se io sono io, perché tu sei tu, allora io non sono io e tu non sei tu. Ma se io sono io perché io sono io, allora io sono io e tu sei tu. Non vi voglio confondere, ma seguite bene, perché se io sono io perché dipendo da te, allora vuol dire che la mia personalità è stata schiacciata. Ma se io sono io perché io sono io, allora io sono io e tu sei veramente tu. La consapevolezza di essere genitore, il rivestimento di questo ruolo, determina un fatto molto importante. Riconoscere che quel progetto, ancora prima di essere tuo, è suo. Nella Bibbia si dice, in un modo molto chiaro, che gli occhi di Dio sono su di te quando nasci, ti segue, ti dota di attenzioni, ti dota di elementi nutritivi, ti dota di talenti. Ma la pianta per crescere, scusate se uso ancora questa analogia, dopo vi spiego perché, deve essere attenzionata, ci vuole qualcuno che se ne prenda cura. E deve essere consapevole del suo ruolo. Ad esempio, Dio, che è un buon genitore, è padre per eccellenza e al cuore di una tenera madre, prende con grande serietà, con assoluta efficienza il suo ruolo genitoriale. Dio è padre e sa di esserlo e lo fa con grande serietà. È quindi un buon modello. Nel momento in cui io sono consapevole del mio ruolo di genitore, allora desidero anche esserlo, ma perdo voglia di essere padre, mi deprimo, mi stanco di essere padre, mi stanco di essere madre. Può sembrare forte come affermazione, ma ci sono dei genitori, se sei onesto, che sono veramente stanchi, sono distrutti. In casa ci sono continui litigi, ci sono barriere comunicazionali, i figli non riconoscono più i genitori. I genitori non riconoscono più i figli. E uno dei problemi che io desidero sottolineare è proprio questo. Perché tu non sei come io mi aspettavo. Perché per alcuni genitori il figlio è così perché io sono così. E se io sono così, anche tu devi essere così. Ma non è esattamente così. Perché se c'è un progetto alla base, non è il tuo progetto, ma è il suo progetto. In modo che diventino quello che è stabilito. Non da te, non da me. Tempo fa parlavo con una signora che mi disse: io tutta la vita ho pregato che mia figlia servisse Dio. E dico: bene, e come è andata a finire? Che serve Dio. Sei contenta? No. Perché? Perché lo serve in Birmania. Ma dico io, ma con tutti i posti che c'erano per servire Dio, ma proprio in Birmania doveva andare mia figlia? È un onore ricevuto dal padrone del giardino. Perché uso questa figura? Mi piace parlare di ruoli. Attenzione. Tu sei il curatore di questa pianticella. La famiglia è il giardino. Il padrone del giardino è Dio, colui che ti dà il seme per far crescere secondo le sue indicazioni. Il bambino è il seme. Il bambino è come un semino. Andiamo con ordine. Io ho ricevuto un premio, sono stato selezionato per essere il curatore di una pianticella, unica e irripetibile. Bene. E dove la faccio crescere? Qual è il luogo migliore? Adesso qui tocchiamo un terreno veramente molto delicato. Stabiliamo che è la famiglia. E soprattutto in questo periodo storico, assumiamoci una responsabilità. Io personalmente me l'assumo, non solo perché ho il microfono in mano, ma perché ci credo profondamente. Io credo, per esperienza personale e anche proprio per un assunto di vita, che il luogo migliore, il luogo deputato per far crescere questo seme, secondo questo progetto divino, la palestra migliore è la famiglia così come Dio l'ha concepita. Dio è l'ideatore della famiglia, è suo il copyright, sono suoi i diritti d'autore. Naturalmente c'è libertà di pensiero e soprattutto in questo periodo ci sono famiglie di ogni genere. Non voglio discutere su questo, ma questo pomeriggio, in questo luogo, stiamo definendo le linee guida di un'etica cristiana nell'ambito di una casa. Quindi, se la famiglia è il luogo ideale per far crescere questa pianta, la famiglia, secondo la parola di Dio, è formata da un uomo maschio e da una donna femmina. Perché sottolineo questo? Perché sarà sempre più complicato dire queste cose. Da un punto di vista? Vabbè. Io posso dire comunque che nel momento in cui faccio questa affermazione me ne assumo la responsabilità, perché nella parola di Dio è scritto veramente in modo chiaro qual è il ruolo del padre e il ruolo della madre. Poi ci sono delle situazioni, ci sono dei bambini orfani che si configurano in altre formule familiari, ci sono molte persone che hanno delle buone idee, ci sono dei pedagoghi, ci sono dei sociologi, siamo veramente aperti a tutto. Tutto quello che può andare a beneficio del mio ruolo genitoriale, alla crescita sana di questa pianticella in casa. Ma, personalmente, se c'è qualcosa che è difforme all'insegnamento della parola di Dio per l'idea della famiglia che è di Dio innanzitutto, allora io mi assumo la responsabilità, dissento. Il cerchio si sta chiudendo. Sapete, mi capita di parlare non solo nelle chiese, certo, gioco un po' in casa oggi, ma anche in ambienti laici. E io spesso mi capita di raccontare una cosa abbastanza simpatica che mi ha fatto molto riflettere. Mi capita di essere in luoghi, ad esempio una volta sono stato invitato in una conferenza sulla famiglia, c'erano vari studiosi, personalità di vario genere che parlavano e ognuno di loro presentava il suo modello familiare e presentava la famiglia allargata, la famiglia stretta, la famiglia elastico, la famiglia monogenitoriale, la famiglia etero, la famiglia homo, la famiglia criceto, insomma, cioè, non vi immaginate che cosa è successo proprio di tutto. A un certo punto mi dicono: prego, tocca a lei. Io salgo, prendo il microfono e dico: ebbene, dico, cari colleghi, ho sentito parlare di modelli familiari, me ne compiaccio, ho imparato molte cose, però se mi è consentito, io questa sera non ho sentito parlare di un modello familiare che mi sta particolarmente a cuore, il modello di famiglia biblica. Sapete che il corpo, c'è una prossemica, manda dei segnali, e quando ho detto questo, visto che il segnale era questo, e già quando vedi la metà delle persone che fanno così davanti a te, tu dici: sì, è il luogo giusto, sono nel posto giusto. Movido fastidio. Ho parlato. E vedevo delle persone che facevano così, persone che facevano così, persone che facevano così, che si guardavano e non se l'aspettavano, non se l'aspettavano. E alla fine, ad un certo punto, vedo un signore che mi viene incontro ed era scuro in volto. Molto scuro in volto. E quando lo vedo ho detto: problem. Questo è un problema. E arriva, mi punta il dito, già una persona che arriva e fa così, o ci sta indicando il bagno oppure ce l'ha con te, insomma. E dice: ma lo sa che io non sono d'accordo con lei? Prego. No, ma quello che ha detto. E inizia a dire: ma siete ancora lì con questa famiglia biblica? Ma basta! Ma dai! Ma ancora non l'avete capito che siete rimasti indietro, che la società avanza, che c'è un'evoluzione? Che siete incartapecoriti nelle vostre regole. È giù, complimenti. E ad un certo punto, volendo inferire, dice: sa che cosa penso? Penso che lei sia un medioevale. Alla fine dico: ha finito, dice: sì, ho finito. Allora io ho detto: guardi, le voglio dire una cosa. Lei dice che sono un medioevale e sono d'accordo con lei. Quello dice: come è d'accordo con me? Sì, sono d'accordo con lei. Perché vede, se essere medioevale è l'equivalente di avere una moglie felice, dei figli ubbidienti o di un marito che funziona, allora io sono un medioevale. Le dirò di più, vivo a Camelot. Nella mia famiglia in cucina abbiamo la tavola rotonda. E questo è andato via che si grattava la testa. Qual è il problema? Nel momento in cui io abbraccio il modello biblico, ho all'interno della parola di Dio tutte le informazioni per essere un buon padre e una buona madre. Non è un lavoro, non è un mestiere. È facile? No. Però è meraviglioso. È un'esperienza fantastica. Alcuni mi dicono: senti, ti posso parlare del mio bambino? C'è un problema. Dimmi, la prima domanda che faccio sempre: quanti anni ha? 21. Capisco che è sempre il tuo cucciolo. Ma si fa la barba? Sì. È un cinghiale. Ma si può educare? Anche i cinghiali si possono educare. Certo che se ci fossimo incontrato qualche giorno prima, magari si poteva fare un lavoro. La pianta si raddrizza e si fa crescere bene, soprattutto quando è verde. Deve essere fatto un lavoro. Poi, quando la pianta cresce storta, e ovviamente quando si intende storta si intende secondo i tuoi parametri, secondo i tuoi valori, secondo il tuo punto di vista, perché paradossalmente quello che per te è storto, per altri è dritto. Se io dico nella storia di Davide e Golia che l'eroe è Davide l'eroe. Ma se qualcuno inizia a insegnare che il vero eroe è Golia l'eroe. Quindi dipende. Ecco perché è veramente molto, molto chiaro per onestà intellettuale e spirituale nei rapporti che abbiamo con le persone quando noi ci pronunciamo, che si dica veramente in modo chiaro: io adotto un modello di famiglia biblico. E adottare un modello di famiglia biblico significa assumersene la responsabilità. E bisogna sottolineare molte volte questa cosa. È vero, poi la vita ci fa girare, ci fa viaggiare. Io ultimamente parlo con i genitori e dicono: beh sì, in effetti non sono stato molto presente. Il lavoro, la vita, la testimonianza, tante cose mi hanno portato via. E un genitore l'altro giorno mi ha detto: ma non solo, che cosa ti ha portato via da tuo figlio? Porta a porta. Quando la mia bambina saltava sul lettino e mi chiedeva di giocare con lei, io dicevo: scusami, mi devo informare. Scusa amore, adesso non ho tempo, adesso mia figlia non c'è più, è lontana, adesso sono io che vorrei informarmi per sapere ma dove è andata mia figlia. Gli antichi dicevano carpe diem, che non vuol dire la pesca della carpa. Cogli l'attimo, ci sono dei momenti veramente molto importanti, ma è fantastico sapere che è talmente prezioso l'essere vivente che Dio ti ha donato, talmente prezioso che ti ha dato e continuerà a darti degli strumenti utili affinché diventi quello che lui ha stabilito, e lui ha stabilito che diventi qualcosa di buono, una persona meravigliosa, una persona senza paura, una persona senza ansia. La maggior parte dei bambini che vediamo spaventati dietro hanno dei genitori ansiogeni, bambini spaventati perché hanno dei genitori veramente molto spaventati. La prima acqua che bevono è al tuo ruscello. Il primo specchio nel quale si guardano sei tu. Ti guardano, ti vedono, ti imitano. Nei primi anni della vita il bambino ti guarda, c'è un processo imitativo. I bambini imitano, imparano attraverso l'osservazione. Osservano, guardano. E lo strumento fondamentale, uno degli strumenti fondamentali è il gioco. Attraverso il gioco si innesca un processo imitativo della vita adulta. Ci sono i bambini che giocando stanno facendo le prove tecniche di. Ci sono delle bambine che giocano con una bambola, stanno facendo le prove tecniche per una futura maternità. Naturalmente dipende anche dalla bambola. Se giocano con Ciccio Bello imparano a fare la mamma. Se giocano con Barbie stanno imparando a diventare veline su Canale 5. Sono modelli comportamentali. I bambini attraverso il gioco ti dicono esattamente quello che vogliono fare. Se avete la possibilità di fare giocare i bambini, ma quando io dico giocare, la fionda di Davide è una forte sostenitrice del gioco tradizionale. C'è qualcuno di voi che viene dalla generazione dei cortili? Ecco, Dio, siete dei privilegiati. Siete dei privilegiati. Che poi poteva essere la strada, poteva essere... Adesso, io sono un educatore, presidente di un'associazione per la tutela dei bambini. I bambini noi li dobbiamo proteggere, ma proteggere bisogna anche dare la possibilità ai bambini di avere degli strumenti per diventare in grado di riconoscere il bene dal male. Un'iperprotezione a volte può essere dannosa. Non fare questo, non toccare questo, non salire, non scenderti, non muoverti, non respirare, ci sono i batteri. Vabbè, forse le cose erano un po' esagerate, ma ai miei tempi... Siamo ancora qui. Sapete, ho letto una statistica molto interessante, che i bambini che si fanno più male giocando sono i bambini che hanno i genitori preoccupati. Sono quelli che li attenzionano di più. Ma cosa vuoi dire, Antonio, che non dobbiamo stare attenti ai nostri figli? Sì, certamente, c'è un recinto attorno al bambino, ma deve avere uno spazio di movimento. I bambini, a parte che molti bambini rimbalzano proprio, poi li butti, boing, ti ritrovi in braccio. Non è un invito alla mancanza di attenzione, è un invito a riconoscere che i bambini hanno bisogno di muoversi e di sperimentare. Al campo Fionda che noi facciamo d'estate, un campo molto bello dove i bambini giocano, ridano, conoscono il Signore, si innamorano di Gesù. La prima sensazione è questa, che scendendo dall'automobile molti bambini che sono abituati magari a fare quelle tre cose nell'appartamento o in palestra o tra i banchi di scuola, scendono, si guardano intorno e hanno paura di muoversi, perché vedono un grande prato e dicono: dai, forza, dai, corri, muoviti, e il bambino si muove. Non hanno coraggio. Il terzo giorno, scendi da quell'albero, per cortesia, vieni giù. Per cui capiscono come funziona. Tu sei il curatore della pianta, la famiglia è il giardino. Il padrone del giardino è Dio, colui che ti dà il seme per far crescere secondo le sue indicazioni. Ma se il bambino è un seme, questo l'ho detto, i bambini fanno parte di un processo di crescita, cambiano, evolvono, per diventare ciò che sono, per diventare ciò che devono diventare. Non è un trattato di botanica, ma osservate un seme. La parte dentro è il tessuto nutritivo, poi c'è il tessuto di rivestimento che viene anche chiamato tegumento, e poi c'è l'embrione. Quella parte verde, questa, è la parte più importante del seme. È meravigliosa questa cosa. Lo sapete che i semi sono progettati per funzionare anche dopo centinaia di anni? Sono un piccolo laboratorio, un laboratorio di vita. Un seme, quando viene sollecitato e viene alimentato e viene in qualche modo, sì, sollecitato con gli alimenti giusti, trac, si risveglia, riprende forma e vita e diventa quello che deve diventare. Un seme di girasole diventa un seme di girasole. Ok, nel momento in cui il Signore ti ha donato un bambino, Dio sa esattamente chi è quel bambino, sa esattamente quali sono i doni, i talenti, perché vedete, facciamo questo esempio, proiettiamo questa cosa nel bambino. L'embrione è l'identità del bambino. Il tessuto nutritivo sono i doni e i talenti che Dio dà al tuo bambino. Il tegumento, il rivestimento, è la cura e la protezione. Quindi, dato per scontato che lui ha già una sua identità, dando per scontato che ha dei doni e dei talenti, quindi questa è una cosa già decisa, io devo curarlo e devo proteggerlo affinché diventi quello che è stato stabilito che diventi. Chi sono io? Chi sei tu, se sei un genitore o se lo sei stato? Un pedagogo. No, ma io non sono un pedagogo, non ho una laurea in pedagogia. Vedi, tu puoi studiare, e se ne hai la possibilità fallo. Però, facciamo un passo indietro. Il termine pedagogia è formato da due parole. Paidos e agò, fanciullo, e agò, condurre, guidare. Quindi il pedagogo è colui che conduce il fanciullo. È un concetto che ritroviamo nell'antica Grecia. Nell'antica Grecia avevano già avuto una bella intuizione. Se ti dico che il pedagogo non era una persona istruita, se ti dico che il pedagogo non era una persona eminente, se ti dico che il pedagogo era il servo della casa, era lo schiavo, tu che cosa ne pensi? Era il servo della casa. Il padrone di casa, il capo della famiglia, affidava, dava credito. E qui c'è un bel parallelismo, dava credito al servo di casa perché prendesse il suo paidos e agò lo conducesse a scuola, alla paideia psichica e alla paideia fisica. Paideia psichica, dove si davano gli elementi morali, intellettuali, perché diventasse un buon cittadino ateniese. E la paideia fisica, perché si irrobustisse nei muscoli, nel corpo e nel vigore. Come cresceva Gesù? Non si sa tanto della crescita di Gesù. Noi lo vediamo appena nato e poi lo ritroviamo bambino a 12 anni. Però scopriamo che era cresciuto bene. Perché quando Giuseppe e Maria, che dal mio punto di vista sono stati degli ottimi genitori, perché? Perché Gesù, una volta che si alzò e disse: va bene, io stavo nella casa del padre mio, dove davo per scontato questo, però vi seguo, vi ubbidisco, mi sottometto a voi. Ed è scritto che Gesù cresceva. Vi ricordate come cresceva? Cresceva in grazia, in sapienza, in statura e forza fisica, rendendo conto sia a Dio sia agli uomini, sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Gesù è un modello perfetto. Gesù era benedetto nella sfera spirituale. Gesù era in buona salute nella sfera cognitiva. Gesù stava bene anche a livello fisico. Non è un buon modello anche per i nostri figli questo? Ebbene, noi qui abbiamo tre aree nelle quali dobbiamo lavorare, tenendo in considerazione che la persona con la quale stiamo lavorando ha già una sua identità, ha già dei doni e dei talenti ben insiti in sé, E noi dobbiamo creare una struttura di cura e di protezione, un ambiente che favorisca il seme perché diventi la pianta che Dio ha stabilito. La parola di Dio dice in un modo molto chiaro, ma non è che ti puoi aspettare delle mele da un pero o dei fichi da un albero di mele. Così è. Se sei qui questa sera, se sei ancora vivo, se sei ancora su questo pianeta, buona notizia, è perché il tuo lavoro qui non è finito. Ci sono ancora delle cose che devi fare. Non devi ancora scendere dalla giostra. Se non è ancora il tuo time out, che può venire da un momento all'altro, rimane il fatto che il Signore desidera che tu faccia delle cose. Ma se inizi a farle nei primi anni della tua vita, ed è possibile, sapete, alcuni mi dicono: Antonio, però questo discorso che i bambini possono avere un'esperienza con Dio mi sembra un po' azzardata. I bambini ma possono veramente capire queste cose? Un bambino può veramente avere un rapporto con Dio? Un bambino può nascere di nuovo? Sì, assolutamente sì. Se no sarei confuso. Sarei confuso perché Gesù prende come esempio per avere accesso nel Regno dei Cieli, la meta più ambita di ogni figliuolo di Dio, un bambino. Che senso ha prendere come modello per avere accesso nel Regno dei Cieli una persona che non può avere un'esperienza spirituale, non può nascere di nuovo e non può capire che cosa significa avere fede e fiducia nel suo Creatore? In modo diverso, compatibilmente con l'età, accadono delle cose. Dio parla ai bambini. C'è un libro sul banco di là che parla di bambini e bambine che hanno iniziato a conoscere Dio nei primissimi anni della loro vita. E poi ad un certo punto sono diventati grandi uomini e donne di Dio, Billy Graham, Corrie ten Boom. Ma il Signore ha iniziato a rivelarsi a loro nei primi anni di vita. C'è qualcuno in questa sala che può affermare che sin da bambino ha iniziato a sentire qualcosa dall'alto? Allora, o non è vero, oppure è vero. Un giorno il Signore disse ai suoi discepoli, comprendendo che avevano bisogno di una lezione di umiltà: di che cosa stavate parlando per strada? Per strada stavano decidendo chi era il più grande. Allora il Signore vide un bambino. Il termine greco ci fa comprendere che era un bambino in età prescolare, quindi un bambino presumibilmente tra i 0 e i 5 anni, e disse: portatemi quel bambino. Lo abbracciò, poi lo mise sulle ginocchia e disse: attenzione ragazzi, se voi non cambiate e non diventate come questo fanciullo, voi non avrete accesso nel Regno dei Cieli. La posta in gioco è molto alta. Il Signore non sta dicendo avrete problemi di salute, che sarebbe già grave. Il Signore non sta dicendo avrete problemi nelle vostre relazioni, che sarebbe già pesante. Ma il Signore dice: attenzione, voi non avrete accesso nel Regno dei Cieli se non vi muovete, se non vi comportate come loro. I bambini hanno in sé un'identità forte, sensibile, una vita spirituale profondissima che sin dai primi giorni li mette in comunione con Dio. Adesso qui entriamo nel trascendente, è un po' difficile definire la cosa. Ma non è meraviglioso pensare che Dio ha comunione con la sua creatura quando è nel grembo? La Bibbia dice che i miei occhi sono di te anche quando nessuno capisce se sei maschio o se sei femmina. Anche se credo, un'esperienza personale, io ho i figli grandi, una si è sposata a maggio, ma quando i miei figli sono... Io ho sempre cercato di stare vicino ai padri, adesso parlo agli uomini. Seguite i vostri figli. State vicino. Certo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta. A volte non ci sono riuscito, ma ci ho proprio provato. Sono stato presente quando mia moglie andava dal ginecologo. Sono stato presente in sala parto. Sono stato presente al concepimento. Ci devi essere, insomma. E ti distrai un attimo. Sto scherzando. E mi ricordo una di quelle volte dal ginecologo, io avevo un discorso con Dio, e ho detto: vabbè, Signore, se tu ritieni che io e Marzia, mia moglie, possiamo essere dei tuoi collaboratori nel dar vita ad un bambino, ad una bambina, e poi ci devi anche spiegare come fare a farlo diventare quello che tu vuoi che diventi. E poi dico, se mi è permessa avrei anche una richiesta, però vedi tu, mi piacerebbe partire con una femmina, se è possibile. No, perché? Perché mi hanno detto che è più facile. E sento la conferma del Signore. Vabbè, dai, ok, femmina, vabbè, ok. E io, tranquillo, femmina, arriviamo era una ginecologa, ma allora, un po' di anni fa, non c'erano i monitor a colori, adesso sono delle ecografie incredibili, si vede il bambino dentro con la bottiglia dell'acqua minerale che balla. La tecnologia è avanzata, stanno dicendo che fra poco i bambini se la faranno da soli, si fanno il selfie e poi te lo mandano su WhatsApp. Ed era uno schermo nero con una nebulosa, non si capiva che cos'era, era una cosa che si muoveva. Mia moglie, la dottoressa col mouse passava sul pancione e dice: ah, ecco, volete sapere che cos'è? E io dico, sì, è una femmina, prego, no, scusi. Come ha detto? No, niente, mi dica che cos'è. E lei mi fa, dice, è una femmina. E io dico, bello, prego, no, dicevo, grazie. E io. E poi volevo fare lo splendido, ma era solo una macchia. Lei capiva, io no, però dico, guarda il nasino. E la dottoressa dice, veramente il ginocchio. E ho detto... ero preoccupato. È una femmina, anche un bel nasino. E ho detto, Signore, ho cercato di strafare. Non capivo chi era, che cos'era, però avevo una certezza perché tu mi avevi fatto una promessa. E poi lasciamo ai tecnici l'interpretazione dei segni, d'accordo? La dottoressa mi ha confermato una cosa che il Signore mi aveva detto in precedenza. Ma anche quando un dottore, una dottoressa, con il dovuto rispetto, non riuscisse a capire, quando è ancora piccolo, Dio vede già tutto. In quel principio di vita, Dio vede già tutto. E in quel principio di vita, in quel bambino, c'è un'identità, ci sono doni e ci sono talenti. E noi dobbiamo curarli e proteggerli. Ecco perché dobbiamo capire che cosa significa essere un educatore. Il Signore ti ha dato un bambino per mano? Tu lo stai conducendo? Lo hai condotto? Potresti condurre un bambino? Ebbene, tu, paidosago, tu stai conducendo un bambino. Ma non sei un antico greco che lo porta alla paideia psichica o fisica. Gesù cresceva in grazia, in sapienza e in statura. Il padrone di casa, il padrone del bambino ti dice, portalo alla scuola che io ti dico. Ti do le indicazioni affinché tuo figlio e tua figlia crescano, sia benedetto e prosperino e stiano bene spiritualmente, mentalmente, fisicamente. Beh, spiritualmente, Gesù cresceva in grazia, aveva un buon rapporto con il padre. Parlate di Gesù ai bambini. Per favore, parlate di Gesù ai bambini, non perdete occasione, fatelo. Come possiamo fare? Tenendo in considerazione che sono bambini molto svegli, molto reattivi, ma non deve diventare una cosa antica parlare di Gesù ai bambini. Gesù è una bella persona e i bambini amano molto il Signore, quando iniziano a capire chi è e quanto Dio li ama, perché prima voi li mettete in contatto con il loro creatore e prima loro riescono ad evolvere anche proprio cognitivamente e stanno bene anche in qualche modo il Signore li mette in un involucro. Ci sono i problemi, ci sono le difficoltà, ma camminare con Dio è molto importante. Parlare di Gesù ai bambini significa rispondere ad una richiesta. Gesù dice, lasciate che i bambini vengano da me. E aggiunge, non glielo impedite, non glielo vietate, perché il regno dei cieli appartiene a tutti quelli che assomigliano a loro. Quindi nel bambino, in questo piccolo seme, ci sono già delle caratteristiche spirituali, mentali e fisiche che piacciono a Dio. E soprattutto spiritualmente, se voi leggete il Salmo 8, potete aprire la vostra bocca e fare cadere la mandibola, perché Dio, e lo sto parafrasando, Dio che regna, il Salmo 8 inizia così, o eterno tu regni. E a tutela di questa gloria, il Signore potrebbe usare angeli, arcangeli, cherubini, serafini, troni, dominazioni, potrebbe fare quello che vuole. Ma nel Salmo 8 c'è scritto che fa stare zitto il nemico delle nostre anime aprendo la bocca. Dalla bocca dei bambini, dalla bocca dei fanciulli, tu trai una lode, per ridurre al silenzio l'avversario, per ridurre al silenzio il vendicatore. Ci sono dei bambini che quando iniziano a lodare Dio preoccupano Satana, per un motivo molto semplice, perché i bambini credono, punto e basta. Gli adulti credono, punto di domanda. È una punteggiatura diversa, capite? I bambini ti spiazzano. Quindi educare deriva da un termine che è educere. Educere vuol dire estrarre, tirare fuori, produrre, fare crescere, istruire, formare, tirare fuori. Quindi non sono io che lo dovrò riempire con le mie convinzioni, ma dovrò creare un ambiente perché il bambino diventi quello che Dio ha stabilito. Educere, tiro fuori, hanno già una personalità, hanno già dei doni, hanno già delle caratteristiche, hanno già dei talenti. Se tu sei un musicista, non è detto che diventi musicista. Lo può diventare. Un genitore ultimamente mi ha detto una cosa. Io per anni, c'è un numero. Un genitore mi ha detto, io... ci mancherebbe, mettere via i soldi per i figli è importante, ma con il tempo ho capito che non è tanto mettere via dei soldi per loro, ma investire dei soldi in loro. Mi seguite? Io che giro nelle case, nelle chiese, molto spesso dico, ma abitate in un castello? Sì, perché abbiamo fatto l'appartamento per il figlio, l'appartamento per la figlia, l'appartamento... Dove sono? In Germania, in Svizzera e in Belgio. E a volte vengono qui per le vacanze. Vedi, tu puoi anche avere un progetto, ci mancherebbe. Io voglio tirare fuori, con l'aiuto di Dio, tutto quello che va a suo beneficio spirituale, mentale e fisico. Mi hanno detto che devo andare un po' velocemente, abbiamo iniziato in ritardo. E così come un seme ha bisogno di calore, di nutrizione, di protezione, io darò come calore a mio figlio amore, assolutamente amore. Io darò come nutrizione cura fisica e spirituale e io darò protezione con un correttore di crescita che è l'accordo, le regole, la disciplina e il patto. Quando si parla di correttore di crescita, guardate questa immagine, è abbastanza esaustiva. Il contadino ha messo questi pali con i fili attorno alla pianta perché la vuole fare soffrire? Assolutamente no. Perché la vuole aiutare a crescere sana, forte e diritta. Quando io vi dico che noi dobbiamo prenderci cura dei nostri figli, dobbiamo prenderci cura dei nostri figli pensando che sono degli esseri pensanti, sono assolutamente intelligenti. Lo sai che se tu hai un bambino in casa appena nato, hai un genio. Lui ha tutti i neuroni ancora a posto. Qui stasera, secondo me, qualcuno i neuroni se li è persi o li state usando male. I bambini hanno delle capacità eccezionali, sia sotto il profilo linguistico, sia sotto il profilo fisico, sia sotto il profilo... Lo sapete che un bambino un bambino entro gli 8 mesi, c'è un famoso linguista che si chiama Chomsky, ha una teoria, la teoria del linguaggio universale, l'alfabeto universale, molto interessante. Lui sostiene, ed è credibile, che i bambini hanno tutti i suoni, i fonemi della terra. I fonemi. Un bambino quando nasce c'ha la 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 ga ga ba la ta ta ha, la la ta 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 ta, perché in realtà c'ha la t inglese, c'ha la calabrese. Poi dipende dove nasce. Poi c'è la lingua madre che emerge. Lo sapete che un bambino riesce a discriminare la propria madre, hanno fatto degli esperimenti, degli studi sul latte materno. Riesce a discriminare se la donna che lo sta abbracciando è sua madre, la persona che ha conosciuto per 9 mesi, oppure una donna estranea. Hanno i sensi sviluppatissimi. C'è stata una grandissima pedagogista del passato, una certa Maria Montessori, che fra l'altro, ho letto i suoi libri, parlava di Dio continuamente, parlava di Dio e dei bambini. Questa donna aveva veramente un'esperienza spirituale. E lei che cosa faceva con i bambini? Innanzitutto era una grande osservatrice, osservava i bambini. E osservando i bambini, cercava di capire qual era l'indole, l'atteggiamento del bambino e verso cosa era portato. hanno le idee chiare. In una scuola materna io facevo con mia moglie il gioco dei mestieri. Guardate che quando un bambino vi dice che cosa vuoi fare da grande, se il gioco è fatto bene, vi sta dando dei segnali di quello che vorrebbe fare. E ci può essere un correttore, una mano, in modo che educere, si tirino fuori le cose buone e lo si aiuti a riconoscere ciò che è bene da ciò che è male. In una scuola materna dove il bambino più vecchio aveva 5 anni, io dico, dai su, che mestiere volete fare da grande? E allora un bambino mi dice, io voglio fare il camionista. Beh, tu vuoi fare il camionista. E tu che cosa vuoi fare? Il bambino a fianco mi dice, io voglio fare il ladro di camion. Perché? E lui tranquillo, con la remoscia, perché si guadagna di più. E là, tu il mio camion non me lo rubi, sì, io lo rubo, state calmi. State calmi. In un campo nomadi, stiamo lavorando in un campo nomadi a Tor Vergata, Filippo, fondatore della Fionda di Davide con noi, oltre a essere fondatore è anche un maresciallo dei carabinieri, facciamo il gioco dei mestieri con questi bambini nomadi. Allora, bambini, che cosa volete fare da grande? E un bambino mi fa, no, dillo prima tu, va bene. Tu cosa sei? E io sono un educatore cristiano, un pastore di bambini, e lei è una maestra, e lei è la nostra segretaria. Guardavo Filippo e pensavo, non dirglielo. E lui, io sono un maresciallo dei carabinieri. E il corpo manda dei messaggi, c'è una prossemica, e vedo che i bambini fanno così. Un bambino che si chiamava di nome Brasiliano, che nome gli hanno dato, Brasiliano si avvicina e mi fa, pastore, ti devo dire una cosa. Cosa mi devi dire? Tu sei un pastore, sì. Lei è una maestra, sì. Lei è una segretaria, sì. Questo è buono. Questo piace a Dio. Lui è un carabiniere? Sì. Questo non è buono. Questo non piace a Dio. Perché? Perché mettono in prigione il papà e i nostri genitori. Dico, ok, parliamone, perché hai già le idee chiare. Stavamo lavorando con dei bambini alle vele, dove hanno girato il film Gomorra. Ma io così spontaneamente, ma non per provocazione, ho detto ai bambini, comunque fra le varie cose, non dobbiamo rubare. E un bambino alza la mano, educatamente, alza la mano e dice, posso fare una domanda? Sì. Ma la sua non era una provocazione, era una domanda filosofica. Il bambino mi dice, e perché? Cioè, cos'è sta cosa? Come non rubare? Allora tu capisci che bisogna formattare il disco, che bisogna ricominciare. Allora una domanda uno se la fa, ma il padre dov'è? La madre dov'è? Ma non soltanto in famiglie socialmente a rischio. Lasciate che io ve lo dica, non abbandonate i vostri figli. Potrebbe accadere in una famiglia cristiana? Sì, purtroppo. Perché di più, sempre di più, io vedo adolescenti che fanno una vita difforme, si allontanano, non li riconosci più. È vero, c'è il richiamo della foresta, ma ci sono delle cose che devono essere fatte, delle cose che devono essere dette, c'è una responsabilità materna e soprattutto paterna. Nei primissimi anni di vita, soprattutto nei primi 8-10 anni, il bambino ha fondamentalmente bisogno del papà e della mamma, ma soprattutto della mamma. E ad un certo punto nella pubertà e nell'adolescenza la mamma deve capire che il bambino non più in un processo imitativo, ma in un processo identificativo si guarda intorno e cerca suo padre. E ci devi essere. È molto importante che non ti si dica non posso più tornare indietro. Certo, poi ci sono delle cose che possono essere fatte, delle forme di riconciliazione, delle ferite profonde che possono essere rimarginate. Ma i bambini hanno le idee assolutamente chiare. Che mestiere vuoi fare? Dico ad un altro bambino. E sempre in una scuola materna, per dirvi che la pianticella aveva già delle radici. E un bambino mi dice, io da grande voglio fare il prete. Ah, impegnare, bravo, d'accordo, voglio fare il prete. E tu, amore, c'era una bambina. E lei mi dice, io invece faccio la suora perché ci siamo fidanzati e ci dobbiamo sposare. No, non funziona così. Mi dispiace deluderti. Ci sono segnali. Ora, guardate questo grafico. Tu sei un genitore, hai un'esigenza. Mio figlio deve mangiare, mio figlio deve fare i compiti, mio figlio deve fare quello che io gli dico di fare. Devo trovare una soluzione. La soluzione, una volta che l'ho trovata, ha bisogno di una rettifica. bisogna mettere a registro il motore. Alcune regole devono essere capite. Ad esempio, nell'età evolutiva io non posso dire una regola ad un bambino di 6 anni o a un bambino di 14 la stessa regola. C'è una regola, la regola della casa, deve essere rispettata, ma devo capire con chi sto parlando. Io ho un'esigenza, devo trovare una soluzione, devo rettificare in modo che si arrivi a delle clausole. Ma che cosa stai facendo, Antonio? Stai parlando di un contratto? Aha! C'è troppa dispersione nel rapporto genitoriale. Dai per scontato che tuo figlio capisca, ma tuo figlio non legge il pensiero. Non lo legge il pensiero. Io c'ho mio figlio che deve fare i compiti, si deve lavare, però è giusto che giochi, perché attraverso il gioco gli sto facendo del bene, ma fateli giocare veramente i bambini, d'accordo? Sì, cosa ne penso dei computer, degli smartphone, di internet? I bambini non hanno bisogno di andare sulla rete con il telefonino. Sono antico, sono medievale. Tu lasceresti i tuoi figli in autostrada con gli occhi bendati contro mano? Proteggete i vostri bambini. C'è un momento in cui, ma così so sempre dov'è, sei un ansiogeno. Stai tranquillo che se a scuola succede qualcosa ti chiamano. Sei tu che devi avere il telefono, non tuo figlio. No, ma io gli ho tolto il computer in casa, però c'ha l'iPhone. Sì, ma non gli ho fatto il contratto in internet, pollo, ci sono hotspot dappertutto. Dappertutto, può andare dappertutto, può fare tutto, può vedere tutto, in qualunque momento. No, ma mio figlio non lo fa. Non è vero. Non è possibile, è possibile. Perché? Perché l'ho fatto anch'io quando ero bambino. Cioè, non c'erano gli smartphone, ma quando la volpe esce dalla tana si guarda intorno e se vede una gallina gli salta addosso. E poi questi strumenti hanno dimostrato che avvicinano le persone lontane, ma allontanano le persone vicine. Sei in macchina con tuo figlio, ma lui non è con te, è da un'altra parte. Aiutiamo i nostri figli a rialzare gli occhi. Spegniamo la televisione. Lo sai cosa succede se si spegne la televisione? Innanzitutto non ascolti il telegiornale, perché il telegiornale non è il mondo. Il telegiornale è la rappresentazione drammatica del mondo. Ma non è tutto quello. Non ci dobbiamo informare, certo, naturalmente. Ma ve ne siete accorti, cari amici, che la televisione e i mass media non sono prodotti per l'infanzia? È vero che il termometro si è abbassato. Ai miei tempi io vengo dalla televisione in bianco e nero, dove non c'era il telecomando, io ero il telecomando. Antonio, cambia canale. Io mi alzavo e cambiavo canale, due canali. E quando un attore baciava un'attrice, Antonio, e io dovevo cambiare canale. Adesso, un bacio. Nascono 5 figli prima di cambiare canale. Che cosa è successo? Il termometro si è abbassato. Ma quando un bambino in quell'ambiente mi dice perché non devo rubare, quando un altro bambino mi dice io rubo un camion, quando dice vabbè è un gioco, è uno scherzo, ma i bambini mandano segnali, i bambini hanno ricevuto una alimentazione, sono stati cibati, sono stati nutriti. Non voglio vedere il male dove non c'è. Io sono un creativo, sono un artista, sono un amatore di infanzia, mi piace vedere il bello delle cose, ma ci sono dei bambini che vengono nutriti male, non vi parlo di carboidrati, di proteine, di lipidi e di glicidi, vi sto dicendo che ci sono dei bambini che vengono nutriti male a livello emotivo, emozionale, spirituale. Non soltanto la televisione molte volte non è adatta per i bambini, ma lasciate che vi dica, non è adatta nemmeno per me che ho più di 50 anni. Ci sono delle cose che non mi fanno bene. Se tu entri in un supermercato e selezioni il cibo, per quale motivo devi avere meno attenzione per selezionare quello che andrà a nutrire lo spirito, l'anima e non solo il corpo del bambino? Quello che andrà a sottolineare i suoi principali tratti caratteriali. Ci sono delle cose che assorbono molto rapidamente. La Montessori, grande pedagogista, diceva, è sua la frase, i bambini sono spugne, assorbenti, assorbono. Assorbono, soprattutto nei primi anni, hanno bisogno di informazioni. Nei primi 3 anni poi hanno bisogno, si succhiano tutto. Il bene, il male, tutto. Se tu prendi una spugna e la metti sul fango, lo assorbe. Se la metti sull'acqua limpida, lo assorbe. Non si pone il problema. Il problema è di chi pone la spugna sull'acqua, sul fango. Il bambino assorbe tutto e riceve informazioni. Quindi, Dio mio, in una famiglia secondo un tuo modello, aiutami a dare un sano nutrimento affinché educere, escano fuori dal mio bambino e dalla mia bambina quei doni, quei talenti, quelle capacità che tu hai messo ancora prima che io pensassi di avere un figlio e una figlia. Aiutami ad essere un buon collaboratore, aiutami a lavorare bene con te, Signore. Non sono un padre perfetto, non sono una madre perfetta, ma aiutami, Signore, a fare queste cose fondamentali, a riconoscere che c'è un'esigenza. L'esigenza è far sì che il bambino cresca in grazia, in sapienza e in statura. Sapere che ci sono delle soluzioni. La Bibbia dice in un modo molto chiaro qual è il ruolo del padre, il ruolo della madre, il ruolo dei figli. Sapere che ci possono essere delle tolleranze e delle rettifiche. Ci sono dei momenti in cui ci vuole anche un minimo di elasticità. Tutto sommato, se Dio ha avuto tanta pazienza con te, perché tu ne dovresti avere di meno con i tuoi figli? Ma una cosa è avere pazienza e tolleranza, un'altra cosa è avere un bambino in casa che si comporta da imperatore. Sapete cos'è la sindrome del bambino imperatore? Non ha importanza l'età del bambino, ma ci sono alcuni bambini che dicono non comanda il padre, non comanda la madre, comanda un nano di 20 centimetri. Questo non è buono. Anche perché quando uscirà dall'alveo familiare, dove può fare tutto, dove tutto gli è concesso, si troverà in una società cattiva dove non tutto è concesso, dove non ha la capacità più di relazionarsi con gli altri, dove dà per scontato che appena fa così ottiene una cosa. Ritroviamo la capacità di dire no. Non si può dire sempre sì. Se Dio, che è un buon padre, nei miei confronti non mi dice sempre no, capisco che lo fa per il mio bene. Capisco che ci sono dei correttori di crescita nella vita di Antonio. Ci sono delle cose che possono essere dette e delle cose che non possono essere dette. Ci sono delle cose che devono essere rimandate. Ma per fare questo bisogna stare attenti alla crescita della pianta. Perché se non te ne prendi cura tu, c'è qualcuno che se ne preoccupa. Stabilisci una regola con tuo figlio, entro nel pratico, devo andare verso la conclusione, deve fare il bagno, lui non ne vuole sapere. Allora facciamo una cosa, siccome vuole giocare, fai una trattativa con lui. Vuoi giocare? Torni a casa alle 2 del pomeriggio? Hai studiato, barra lavorato tutta la mattina? Hai diritto al tuo svago. Stabiliamo insieme di quanto tempo hai bisogno. E si entra nella trattativa. Ma guardate, coinvolgete vostro figlio nella trattativa. Perché se lo coinvolgete, lo incastrate. Eh sì, perché il patto lo ha fatto insieme. Cioè, lui è il sindacato dei bambini. Ha incontrato il padre che è l'imprenditore della casa, la madre che è l'imprenditrice della casa e insieme hanno trovato una soluzione al problema. Dunque, il bambino dice voglio mangiare la Nutella. Il sindacato bambini dice la devo mangiare 12 ore al giorno. Il capo dell'industria famiglia dice no, la puoi mangiare dalle 12 a mezzogiorno. Il sindacato bambini dice no, non mi basta. E alla fine si arriva ad una conclusione. Vuoi giocare? Va bene, ok, mangi e poi diciamo che dalle 3 alle 4 puoi giocare. Puoi giocare, ma sappi che dalle 4 inizi a rimettere tutti i tuoi giochi nel cesto e vai a fare il bagno oppure ti metti a fare i compiti. E naturalmente bisogna fare anche un'attività di tipo persuasivo. Glielo devi dire, perché il dialogo non deve assolutamente mancare. Io mi sono messo d'accordo con te, ne abbiamo parlato, abbiamo detto che c'è una necessità, c'è un'esigenza. Io voglio giocare e io voglio che tu faccia i compiti. Ok, poi un giorno parleremo se sono d'accordo di tutti questi compiti a casa. Comunque, una cosa è una verifica, un'altra cosa è un massacro familiare. Io mi metto d'accordo con te, amore mio, io ho un'esigenza, anche il bambino ha un'esigenza. Bene, incontriamo queste due esigenze e troviamo compatibilità. Stabiliamo che giochi fino alle 4, ma dalle 4 la tua esigenza è soddisfatta, entra la mia esigenza. Ti alzi e vai a fare i compiti, gli puoi parlare. C'è un'opera di persuasione, studia, diventi grande, è importante che tu studi, studia, se no diventi come tuo padre, insomma qualcosa glielo devi dire. Quando si è stabilito che dalle 3 alle 4 gioca e dalle 4 alle 5 studia, guardate, stringetegli la mano, fate il patto. E la stessa cosa fra me e lui. Antonio, sei nato di nuovo, hai scelto il bene, stai facendo un patto con me, sei libero di fare il male, ma io ti dico di eleggere il bene, ci stai? Sì, padre, ci sto. Poi Antonio cade e lì c'è la misericordia di Dio. C'è il rinnovamento, c'è il dialogo, c'è la ricerca del figlio. C'è l'importanza delle clausole. Le clausole si possono stabilire, va bene, sono le 4, sono le 4 e un quarto, ma se tu mi prendi in giro e alle 6 del pomeriggio sei ancora lì, o ti alzi e dici, io faccio quello che voglio, in quel momento il tuo figlio sta dicendo, ti sto mettendo alla prova. Sto vedendo se veramente ci credi alla regola che abbiamo stabilito insieme. Molte volte tuo figlio non è che non vuole farlo, ci prova, è nella natura dell'uomo fare un po' quello che vuole, ma ti sta letteralmente mettendo alla prova, vuole vedere se ci sei e se veramente ci credi al patto che hai fatto insieme a lui. E allora tu gli dici sì, io ci credo, non soltanto perché è utile per il tuo bene, ma perché lo abbiamo fatto insieme questo patto. Lo possiamo rivedere, sei cresciuto, hai 14 anni, allarghiamo il recinto, un giorno si aprirà, andrai a fare il tuo recinto, ma finché sei nel mio recinto, è brutto da dire, non perché sei onnipotente, ma comandi tu. Dio ti ha dato non autoritarismo, ma l'autorità genitoriale. Tu sei portavoce di una volontà, il bene del tuo bambino. Stabilisci nella tua casa buone e poche regole, commisurate all'età evolutiva. Se un bambino ha 3 anni, se un bambino ne ha 8, se un bambino ne ha 14, tieni in considerazione che la regola deve essere adattata, può essere allargata, può essere stretta, ho un'esigenza, trovo una soluzione, lo faccio con te, c'è una rettifica, ci sono delle clausole e finalmente quando ci siamo messi d'accordo c'è un accordo. Ma quando io alle 4 arrivo e ti trovo ancora lì, trovo il bambino che dice io faccio quello che voglio. Allora a quel punto, nelle clausole c'è anche la rettifica, c'è anche la disciplina. Abbi il coraggio di essere forte nella decisione che hai preso con tua moglie, con tuo marito e con i tuoi figli. Mogli, non riprendete vostro marito davanti ai figli. Mariti, non riprendete vostra moglie. Se c'è qualcosa che non va nel processo educativo, parlatene separatamente, riformulate l'accordo e insieme ritornate a parlare con il figlio, perché il figlio vede subito le crepe nel muro e sa dove si deve infilare. E Dio benedica i nonni. Molte volte se il marito e la moglie sono forti, il bambino sa che ci sono dei paradisi fiscali dove può fare veramente tutto. Poi arriva a casa e lo deve arrestare perché ne ha fatte di troppe. Quando c'è l'accordo, tu ottieni la tua esigenza. Vedi, il bambino all'inizio ci prova e tu gli dici guarda che ci siamo messi d'accordo, un colpo alla botte, un colpo al cerchio, lo butti nella vasca da bagno, piano piano lo porti a studiare, piano piano gli fai fare questa cosa, è un processo educativo, non si ottiene tutto subito. Ma devi essere fermo, ferma nelle regole utili, non inutili. Molti genitori hanno delle regole che sono anacronistiche. Siccome mio padre faceva così con me, anche tu devi fare così. Devi valutare se quel comportamento è adeguato a questo periodo storico. Esigenza, soluzioni, insieme a tuoi figli, con delle rettifiche e delle clausole, se necessario correggi e disciplina, non avere problemi, e si sa, il bambino lo sa, che se tu non lo fai c'è una conseguenza, e alla fine c'è l'esigenza. E poi ricordati che ci sono diversità di approccio, ogni bambino è unico, l'approccio è simile, ma con modalità diverse nel rispetto dell'identità individuale. Le regole devono essere poche, semplici, non contraddittorie, il papà dice una cosa, la mamma ne dice un'altra, i nonni ne dicono un'altra ancora, devono essere proporzionate all'età e devono essere utili, non devono compiacere te, ma devono educere, servire a far sì che il bambino diventi quello che deve diventare. Un accordo preliminare, con un contratto che sia comprensibile, non pretendere delle cose dai tuoi figli che non sono adeguate all'età. Fai delle attività, la pianta deve essere mossa, deve essere scalzata, fai delle domande ai tuoi figli, ascolta le loro risposte, ma non da un adulto che, se ne accorgono se fai finta, ti sgamano subito, ma se io faccio una domanda ad un bambino mi fermo e lo ascolto, e anche se la sua risposta è strana, nel suo universo ha un senso. Lasciate che il bambino esprima le sue opinioni, ma non esagerate, se no vi ritrovate un avvocato in casa. Fateli leggere, fateli giocare, fateli manipolare. Lo sapete che la mano è la proiezione del cervello. Aiutateli ad osservare le cose, la capacità di riconoscere, e soprattutto osservateli. Tutte queste sono attività che rivelano l'indole del bambino, e questo vi dà una mano nel capire in che direzione sta andando. Siate coerenti. Se tu urli, lui urla. Se vivi con ansia, sarà ansioso. Se sei un ipocrita, imparerà a fingere. Dio mio, benedici i carcerati, dici nella chiesa. E poi al telegiornale, quando dicono che hanno preso quel terrorista, io lo impiccherei quello. Lo ucciderei. Se vuoi che tuo figlio si comporti verso di te in un certo modo, devi mettere in atto lo stesso tipo di atteggiamento che richiedi da lui. Quindi questa è la scala di valori che cerchiamo di ricordarci concludendo. Io lo devo amare, così come Dio mi ha amato. Dio ha stabilito nella mia vita buone e poche regole che mi aiutano a scegliere il bene invece del male, con una clausola e con degli accordi. Dio lo sa. Antonio, scegli bene, perché se scegli il peccato, io te lo dico, lo devi sapere che il peccato conduce, ce lo nasconde questo Dio. E tutto questo deve essere fatto con coerenza. Concludo questa parte dicendovi che ad un pranzo con un pastore, un padre mi dice: dì a mio figlio che si comporti bene, dì a mio figlio che si converta. Io stavo lì col cucchiaio vicino alle labbra, avevo una fame. Diglielo. Il figlio a un certo punto alza gli occhi, guarda il padre e gli dice: papà, io mi convertirò quando tu ti convertirai. E io gli ho detto, ero veramente, convertiti, come ho detto, convertiti, se no qui non arriviamo alla frutta, insomma. Cioè, questo uomo impallidì. Come poteva pretendere la coerenza di suo figlio quando lui stesso non era coerente? Ci sarebbero tante cose da dire, questo è un po' un antipasto. Sappiate comunque che stiamo pensando di fare, noi facciamo molti corsi di formazione, facciamo le cose che vedrete questa sera, le insegniamo. Quindi se sei un monitore, una monitrice, un animatore, se hai nel cuore di servire i bambini nella tua casa, nel tuo parco, nel tuo ospedale, nella tua scuola domenicale o dovunque, ti spieghiamo come si fa. A maggio e a giugno abbiamo dei corsi di formazione a Roma. Stiamo pensando di fare un corso anche di un paio di giorni, un bel fine settimana per i papà e per le mamme. Ti potrebbe interessare? Stiamo insieme e lavoriamo insieme e sviluppiamo bene, punto per punto, queste cose, facendoti ritornare a casa con la cassetta degli attrezzi, che non è la soluzione, ma almeno tu dici: non sono soltanto un padre o una madre che è stato scelto o scelta, ma adesso forse ho le idee un po' più chiare su come istruire i miei figli. Fra un po' arriveranno tutti i bambini, sarà un momento bello, ci divertiremo. Grazie di essere stati con noi. Prima di andarvene voglio dirvi soltanto due cose. Primo, vedo molte persone che quando ci hanno visto, ci hanno abbracciato, ci seguono da anni, da tantissimi anni. Grazie per la vostra amicizia e fedeltà. Vedo delle persone nuove, siete assolutamente benvenuti. La Fionda di Davide si occupa di bambini, nello spirito, nella mente e nel corpo, evangelizzando i bambini, aiutando i bambini ad avere, facciamo attività scolastiche dove non possiamo parlare del Signore, non ci fanno più parlare di Gesù nelle scuole, però facciamo educazione alla legalità, non uccidere, non rubare, onora tuo padre, onora tua madre. E sono contenti. Molti ci chiedono: ma il vostro progetto a Roma? Sì, noi abbiamo con molte donazioni acquistato un pezzettino di terra, 61.000 metri di terra, sono 6 ettari di terreno, nella Sabina Romana, dove vogliamo fare una fattoria didattica cristiana, anche i cavalli saranno convertiti, cioè un luogo stupendo per le famiglie e per i bambini. Per favore, continuate a pregare per noi. Se qualcuno di voi vuole rimanere in contatto con noi, vuole sapere quando ci saranno i corsi per genitori, vuole capire, noi faremo a fine luglio un campo per bambini. I bambini giocano dalla mattina alla sera e tornano migliori, se mai è possibile. Lo dicevo prima ad un papà, un bambino è tornato a casa, il papà mi chiama, preoccupato, veramente, dice: non so più come comportarmi con mio figlio dopo il campeggio. Perché? Cos'è successo? Non siamo abituati, ubbidisce. ma goditelo. E vuole pregare prima di mangiare. E dico, dipende da come cucina tua moglie, comunque fallo pregare. E c'è un volantino là, lo potete prendere, dove ci sono i corsi di formazione della Fionda di Davide. È un investimento, me ne rendo conto, ma tornerete a casa arricchiti. È il campeggio per i bambini. Un altro modo molto pratico per aiutarci, guardate, non c'è nulla di venale, credetemi, noi siamo missionari e viviamo senza pensare a questo. Dio provvede, ma per quello che riguarda la missione, un modo anche molto pratico è il 5 per 1000. Sì, concludo. Il 5 per 1000. Se c'è un bigliettino con il nostro codice fiscale, sono soldi veri che ci arrivano veramente e ci stiamo costruendo il centro della Fionda anche in questo modo. Quindi, qualora tu volessi assegnare il tuo 5 per 1000 alla Fionda di Davide, puoi chiedere il fogliettino. Poi c'è del buon materiale per i vostri bambini. Non è un'operazione commerciale, ma ci sono dei buoni libri che non soltanto sostengono la nostra missione, ma aiutano i bambini a crescere meglio in grazia, in sapienza e in statura. Vi sarete accorti che l'ingresso è libero, l'uscita è a pagamento. No, noi veniamo da Roma, siamo una decina di persone e c'è stato un costo per tutto questo. Ad un certo punto vi chiederemo un'offerta. Va bene, ci sono dei costi, c'è un viaggio veramente molto costoso, ci sono delle spese per il locale, ci sono tante cose. Non stiamo parlando di stipendi, vi chiediamo di essere generosi, di darci veramente una mano per portare avanti un'opera che si prende cura dei bambini da così tanto tempo. Adesso c'è un break. E potete avvicinarvi al banco con il vostro bigliettino, non scambiateli se non ve ne danno un altro, andate a riprendere i vostri figli e poi ci risediamo tutti qua. Non andatevene via perché sarà una serata veramente eccezionale. Grazie, Dio vi benedica.